America.
Martedì 30 giugno e A come America, la trasmissione di approfondimento sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie come sempre per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, io sono a New York oggi, da dove appunto iniziamo l'ultima puntata di A come America prima della pausa estiva. E direi di iniziarla subito con la cronaca di quanto sta succedendo a Washington, in particolare alla Corte Suprema degli Stati Uniti. La Corte annuncia spesso il giudizio sui casi più rilevanti dell'anno tra gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio, per poi andare appunto in recess, come si dice, quindi in pausa, in sospensione, un periodo di sospensione per l'estate. E i casi su cui i 9 giudici della Corte si stanno pronunciando in queste ore sono centrali per il futuro civile, politico, istituzionale americano. Settimana scorsa sono uscite 2 sentenze sull'immigrazione, oggi è attesa quella fondamentale sulla cittadinanza. Iniziamo però, Fabrizio, con le 2 sentenze di ieri. Nella prima la Corte ha dato il via libera alla possibilità per il Presidente di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. La cosa potrebbe portare ad un drastico cambiamento nella struttura del governo federale, quindi dare al Presidente un controllo diretto sulle agenzie indipendenti. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, per negligenza, per cattiva condotta. Adesso invece sarà possibile farlo se il Presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. I giudici hanno comunque previsto un'eccezione per la Federal Reserve, considerato il suo ruolo nella gestione della politica monetaria e nella stabilità finanziaria. L'altra sentenza emessa ieri, pubblicata ieri, riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contestava il fatto che il Mississippi ritenesse validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo l'Election Day. I giudici, 5 contro 4, gli hanno dato torto, salvando almeno per il momento il voto per posta a qualche mese, tra l'altro, dalle elezioni di midterm. Ecco allora, Fabrizio, cosa possiamo dire? Da un lato mi sembra che si vada verso un ulteriore allargamento dei poteri del Presidente, dall'altro, almeno per ora, si limita quella restrizione del diritto di voto che i repubblicani in diversi stati stanno conducendo.
Sì, di sicuro la sentenza sulle agenzie indipendenti rafforza enormemente i poteri presidenziali per il semplice motivo che le agenzie indipendenti erano state concepite dal Congresso proprio per essere indipendenti dalle maggioranze politiche e dal presidente di turno. Quindi la Corte Suprema, da questo punto di vista, rovescia un'impostazione costituzionale che avrebbe dovuto essere ovvia nel concetto stesso di agenzie i cui compiti di regolazione devono essere fondati sull'expertise tecnica e non sulle preferenze della maggioranza di turno. Sulla questione del voto per posta, che è un po' un'ossessione per Trump, del resto effettivamente giustificata, cioè il voto per posta lo usano tanto i repubblicani quanto i democratici, va detto invece che la Corte, sia pure con una maggioranza risicata, ha respinto quello che è un tentativo molto evidente e molto violento di intervenire nelle elezioni per il Congresso del prossimo novembre. L'amministrazione aveva addirittura minacciato di vietare al servizio postale spedire i voti per posta se lo Stato in cui si vota non avesse aderito alla richiesta di Trump di consegnare le proprie liste elettorali, cosa che gli stati, in primo luogo quelli democratici, si sono ovviamente rifiutati di fare, perché storicamente la gestione delle elezioni spetta agli stati e non al governo, tantomeno al presidente. Quindi per il momento siamo 1-1, ma non è detto che le prossime sentenze della Corte nel resto della settimana non vadano invece in una direzione diversa.
Allora, senti, facciamo un passo indietro e vediamo invece altre due sentenze che ci sono state appunto la settimana scorsa in tema di immigrazione. Anzitutto c'è quella che consente all'amministrazione Trump di revocare lo status di protezione temporanea a milioni di migranti, in particolare haitiani e siriani, ma non solo, uno status che ha permesso a queste persone di rimanere per anni a vivere, lavorare, farsi una famiglia negli Stati Uniti. Allora si chiama il Temporary Protective Status, viene concesso per 18 mesi, dopo i quali appunto si deve ottenere una proroga e così via. Insomma, l'amministrazione ha cercato in ogni modo di limitare, appunto, di cancellare questo Temporary Protective Status, si è andata ad una serie di sentenze. Ed è arrivata alla fine la sentenza definitiva da parte della Corte Suprema. È stato il giudice Samuel Alito a scrivere per i sei giudici conservatori, compreso lui, insomma, il meccanismo di questa sentenza, che dice sostanzialmente che i tribunali non hanno che hanno bloccato Trump quando voleva cancellare la misura. I tribunali non hanno poteri in termini di politica sull'immigrazione, che appunto questi poteri spettano al governo federale e che comunque, ha detto appunto, ha scritto Alito, non si intravede in questa vicenda alcun elemento di discriminazione razziale, come invece sostenevano gli haitiani. Ve lo ricorderete, Trump aveva detto che gli haitiani mangiano i cani e mangiano i pesci, i gatti. L'altra sentenza importante in tema di immigrazione la settimana scorsa è quella relativa al potere che la legge dà al governo federale di impedire ai richiedenti asilo di mettere fisicamente piede negli Stati Uniti, cioè gli agenti dell'immigrazione al confine, quindi il confine meridionale, possono impedire ai richiedenti asilo di entrare negli Stati Uniti, quindi glielo possono impedire fisicamente, no? Cioè con le maniere forti, diciamo, anche se quelle persone possono fuggire, fuggono di solito da minacce alla loro vita, rischi, insomma cose di questo tipo. Perché si spiega questo? Cioè si spiega con il fatto che una volta messo piede negli Stati Uniti, il richiedente asilo ha il diritto di andare davanti a un tribunale statunitense perché il proprio caso venga valutato. Se lo si tiene fuori, diciamo, lui quel tribunale, per ascoltare le sue ragioni, non riesce a raggiungerlo. Allora, sono due sentenze che hanno suscitato molte polemiche. Una prima cosa, Fabrizio, che ha a che fare proprio con quello che in questa trasmissione si è detto, hai detto altre volte, cioè Donald Trump sicuramente a un certo punto se ne andrà dalla Casa Bianca. Alcune cose, alcune misure, alcune dinamiche, come appunto queste due sentenze, come queste due questioni che lui ha innescato, sono però destinate a restare e a modificare nel profondo il tessuto civile del paese. Ecco, in particolare queste due sentenze allargano in modo importante i poteri del presidente in tema di immigrazione.
Sì, ma questa è una tendenza della Corte Suprema fin dall'inizio del secondo mandato di Trump nel gennaio dell'anno scorso. La Corte presieduta da John Roberts è stata la principale stampella dell'amministrazione Trump fin qui. I casi dell'immigrazione sono più visibili soltanto perché l'immigrazione è una vera ossessione, in particolare per alcuni collaboratori di Trump come Steven Miller, che sostanzialmente è l'Adolf Eichmann dell'amministrazione Trump, cioè quello che vorrebbe deportare 100 milioni di americani e ripristinare un'America ariana come sarebbe nella sua immaginazione quella
Tanto lui è
degli
ebreo,
anni
quindi è anche
50.
paradossale questa cosa.
Sì, esatto. Ma a parte questo, il tema dell'immigrazione rimarrà estremamente scottante anche nei prossimi anni, chiunque sia il presidente, per il semplice motivo che come dire, i governi dell'America centrale, dell'America latina, strutturalmente provocano ondate migratorie verso gli Stati Uniti. E quindi questo problema non si risolve dissolverà né con le misure crudeli dell'amministrazione Trump né con misure più soft né col filo spinato, ma è semplicemente il risultato del caos nel mondo, tra cui va annoverato anche il caos climatico, questo indipendentemente dagli Stati Uniti. Se si desertifica il sud del mondo, dove possono andare quelli che ci abitano? Verso il nord del mondo, cioè o negli Stati Uniti o in Europa.
Allora, poi Fabrizio, un'ultima cosa, poi chiudiamo con la Corte Suprema. Prendo spunto anche da quello che hai detto tu adesso, cioè c'è una questione a questo punto di più lungo periodo, cioè quella della politicizzazione, diciamo, ormai chiara della Corte. Allora, lo ricordo, un giudice è nominato dal presidente in carica, quando uno dei 9 giudici della Corte muore, si ritira, è impossibilitato a esercitare le sue funzioni. Il giudice, lo ricordo, è nominato a vita proprio per garantire l'indipendenza, la sua indipendenza. Ciò che ha dato però, secondo alcuni, ai giudici un potere addirittura superiore a quello del presidente. Nel passato, comunque, il Senato, cui spetta diciamo dare il proprio consenso, cioè il via libera alle scelte del presidente, ecco, il Senato ha sollevato, poteva sollevare delle obiezioni, delle critiche. Di solito però anche il partito non del presidente si allineava alla scelta, all'autorità del presidente. C'è forse solo un caso clamoroso, quello di Robert Bork, no? Il giudice di estrema destra che fu nominato da Reagan, che non ottenne l'approvazione del Senato. Per il resto, appunto, in generale si poteva criticare la scelta del presidente, ma comunque ci si allineava alla sua autorità. Era anche possibile un tempo che un giudice nominato da un presidente finisse, proprio grazie all'indipendenza garantita, finisse su posizioni diametralmente opposte a quelle del presidente che lo aveva nominato. C'è un caso, anche questo famoso, John Paul Stevens, nominato da Bush padre alla Corte Suprema. Lui era un repubblicano registrato, aveva una solida fama di conservatore. Quando andò in pensione era il giudice più liberal, più progressista di tutta la Corte. Oggi questo, appunto, non sembra più possibile. Sulle nomine del presidente si scatenano prima battaglie politiche molto dure e poi i giudici, diciamo, danno l'impressione, almeno l'apparenza, di seguire un ben preciso sistema di valori e chi l'ha nominati. Allora, Fabrizio, si parla sempre più di frequente, diciamo, della necessità di riformare la Corte. Ci sono proposte diverse. Ecco, tu cosa ne pensi? C'è la necessità di rivedere diversi meccanismi strutturali?
La Corte non ha un numero fisso di giudici, né storicamente ha avuto composizioni diverse. C'è stata una Corte con solo 5 giudici, un'altra con 10, e quindi il numero di 9 è una tradizione, non un obbligo costituzionale. L'unico modo per riformare questa Corte sarebbe nominare, diciamo, da parte di un presidente democratico con una maggioranza in congresso, altri 9 giudici, come tentò a suo tempo di fare Franklin Delano Roosevelt, senza poi riuscirci, e senza che questo fosse necessario, perché la Corte negli anni 30 si allineò abbastanza alle priorità dell'amministrazione Roosevelt. E la seconda riforma, che però richiederebbe un emendamento costituzionale, sarebbe quella di limitare la durata del mandato dei giudici, che oggi è assurdamente lunga. E una volta essere giudici a vita significava starci 5 o 10 anni, adesso credo che il giudice Clarence Thomas sia lì da 35 o giù di lì, forse di più.
Allora, Fabrizio, cambiamo argomento. La settimana scorsa, martedì scorso, ci eravamo lasciati con il voto alle primarie. Tra le altre, appunto, il voto alle primarie nello stato di New York. I risultati sono stati importanti. I 3 candidati sponsorizzati da Mamdani per 3 diversi distretti elettorali della città di New York, cioè Brad Lander, Daria Lisa Villa Chevalier e Claire Valdez, hanno trionfato contro i candidati sostenuti dal Partito Democratico. Allora, i 3 sono un progressista, Brad Lander, e 2 socialiste. Sono su posizioni simili a quelle di Mandani su tante cose, economia, diritti, lavoro, conflitto in Medio Oriente. Per esempio chiedono la fine del sostegno americano al governo Netanyahu. Le elezioni sono state una conferma, diciamo, del ruolo che il sindaco di New York sta assumendo all'interno, diciamo, del movimento progressista americano, un ruolo che solleva timori, reazioni negative nella dirigenza democratica. Mandani va avanti per la sua strada. Alcuni giorni fa è andato ad una trasmissione di ABC The View, in cui sostanzialmente ha detto che la politica democratica americana è segnata da una svolta radicale, ha detto, una svolta che non è più locale, non è più limitata ad alcune città, ma è diventata ormai nazionale. Ecco Fabrizio, allora che cosa ne pensi? Come dire, il mondo progressista americano, tra l'altro negli anni di Donald Trump, sta diciamo emergendo come una forza importante proprio anche da un punto di vista organizzativo all'interno della politica americana?
Ma è difficile dirlo, perché questa scissione fra i desideri, le aspirazioni e gli obiettivi della maggioranza degli elettori democratici e la loro rappresentanza in congresso esiste da molti anni. Non dimentichiamoci che nel 2016 Bernie Sanders il quasi arrivò alla nomina come candidato del Partito Democratico contro Hillary Clinton. Quindi questo è un trend di lungo periodo. Bisogna vedere se le regole elettorali degli Stati Uniti, che sono pessime per motivi su cui ci siamo soffermati altre volte, permetteranno a questo movimento di consolidarsi e di installarsi nelle stanze del potere. Non dimentichiamoci però che il sistema delle elezioni con un candidato unico per circoscrizione è molto vulnerabile all'azione di lobby importanti. È successo nelle elezioni precedenti, nel 2024, che uno dei quattro deputati progressisti, la cosiddetta squad attorno ad Alexandria Ocasio-Cortez, è stato sconfitto grazie all'intervento proprio di una lobby potente, la cosiddetta AIPAC, cioè il braccio politico del governo Netanyahu negli Stati Uniti. Quindi la vittoria dei progressisti nelle primarie democratiche deve poi passare il vaglio delle elezioni generali nel prossimo novembre.
Allora, senti Fabrizio, concludiamo con due questioni più generali. Una riguarda quello che sta accadendo, Fabrizio, nel mondo della finanza americana, Wall Street, cioè siamo di fronte ad un ripensamento importante per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, cioè si starebbe passando dal sostegno incondizionato alle infrastrutture di AI negli scorsi anni finanziate in modo largo, in modo generoso, ad una valutazione invece più prudente del settore da parte degli investitori, che chiedono piani di sviluppo tangibili e concrete previsioni di profitto. Allora Fabrizio, secondo te la cosa, tra l'altro alcuni dicono che la cosa dipenderebbe in particolare dall'impennata dei costi per sviluppare l'intelligenza artificiale. Comunque appunto, Fabrizio, che cosa è possibile dire? Cioè, come secondo te è possibile interpretare queste nuove dinamiche?
Ci sono due aspetti. Da un lato c'è una diffusa resistenza nei luoghi dove devono essere installati gli enormi server che sono la condizione necessaria per l'intelligenza artificiale, server che consumano elettricità e acqua in maniera mostruosa, e quindi molte città e molte contee si oppongono alla loro localizzazione. La seconda questione, però, che forse è addirittura più importante, riguarda le possibilità di profitto dell'intelligenza artificiale, perché la scommessa che tutti questi investimenti di dimensioni galattiche fanno è di ottenere un ritorno massiccio in termini di profitti, eliminando milioni e milioni e milioni di posti di lavoro. Ma la realtà è che per il momento segnali di una adozione massiccia, unanime, di strumenti di intelligenza artificiale ai fini di ridurre il personale umano non c'è. E soprattutto nessuna delle varie aziende che stanno coltivando l'intelligenza artificiale, da Anthropic a OpenAI a Google a X di Musk, nessuna di queste ha guadagnato un dollaro fino adesso. Allora, a Wall Street si chiedono quando cominceranno a vedersi i profitti che giustificano questi investimenti da migliaia di miliardi di dollari, e questa domanda ha, diciamo, negli ultimi 10 giorni molto moderato le aspettative e anche l'entusiasmo per continuare a investire nelle ditte che sono in questo settore.
Allora, Fabrizio, un'ultima cosa e torniamo a un tema che abbiamo affrontato diverse volte in trasmissione quest'anno, cioè la guerra, il conflitto tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran. I negoziati, ci sono ora i negoziati che però sono particolarmente difficili. Nei giorni scorsi americani e iraniani sono tornati episodicamente a scambiarsi una serie di colpi, scontri a fuoco, scaramucce, a dimostrazione di come la tregua e i negoziati siano davvero appesi a un filo. Allora, Fabrizio, a dominare, potremmo dire, è sempre e soprattutto l'incertezza e l'imprevedibilità.
Sì, l'incertezza, ma più che altro a dominare è la mancanza di senso delle parole usate in tutto questo. Il memorandum of understanding, ovvero l'accordo quadro firmato in pompa magna da Trump una decina di giorni fa, non ha prodotto alcun risultato, perché da un lato conteneva delle richieste iraniane che sono sabotate da Israele, come la fine dell'aggressione in Libano, e dall'altro ha permesso uno scambio di colpi fra Stati Uniti e Iran con bombardamenti reciproci. Quindi parola tregua, pace, accordo, trattative, tutto questo non ha effettivamente alcun significato concreto, e la situazione è più confusa che mai.
A come America.
Ecco, allora, su questa confusione, su quanto potrà succedere, potrebbe succedere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ci lasciamo, chissà appunto se magari riprenderemo la trasmissione a settembre con questa stessa confusione, con questa stessa mancanza appunto di chiarezza su obiettivi e strategia che sembra essere diventata una costante dell'America di questi anni. Appunto il caos e il disordine esibito e spesso distruttore. Per il momento non mi resta che ringraziare chi ci ha seguito in questi mesi a Come America. Questa era appunto l'ultima trasmissione della stagione. Grazie soprattutto a Fabrizio Tonello, che ha reso possibile, diciamo, questo viaggio americano. Grazie davvero di tutto, Fabrizio. Buona estate e spero molto a presto. Ciao.
Grazie a voi, arrivederci a settembre.
E questa è Come America del 30 giugno. Un saluto da New York da Roberto Festa. Ciao.